Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo anche questa sera tre pensieri nella celebrazione che stiamo vivendo. Il primo pensiero è certamente la festa di oggi, la dedicazione della cattedrale, che ci ricorda che la Chiesa non è un edificio di pietre, che la Chiesa siamo noi. Ecco la preghiera che abbiamo fatto all'inizio della messa, la preghiera di colletta, perché venga edificato il popolo santo di Dio nella fede, nella carità. Secondo pensiero è certamente quello che viene dal Vangelo di oggi, che ha riflessi poi, ecco il terzo pensiero, nell'ottavario dei defunti che stiamo portando avanti. Primo pensiero, questo della dedicazione della Chiesa a due diramazioni, secondo me. Prima diramazione è quella della nostra anima. La nostra anima è tempio di Dio dal giorno del battesimo. E la Chiesa di Mattoni si chiama Chiesa perché prende il nome da noi, che ci riuniamo in essa. Voi sapete infatti che la parola Chiesa, in greco ecclesia, vuol dire riunione, convocazione per la liturgia. Il posto dove noi ci raduniamo prende il nome dalla comunità riunita. E la Chiesa essenzialmente è questo, una comunità riunita, riunita nella fede, riunita nella liturgia, nella glorificazione di Dio. Sia santificato il tuo nome, nella conoscenza della verità, nella diffusione del Vangelo. Questo è la Chiesa. Allora noi siamo Chiesa sempre, non siamo Chiesa solo quando siamo riuniti in Chiesa, anche se quando siamo riuniti in Chiesa è il vertice, è il cuore della vita della comunità. E una Chiesa può essere bellissima, la nostra cattedrale è bellissima, e anche la parrocchia nella quale io sono stato battezzato, ho fatto la comunione, la cresima, sono stato anche ordinato sacerdote lì, è una Chiesa bellissima, ma non sarà mai così bella come un'anima pulita, come un'anima disponibile, con un'anima che veramente desidera e accoglie il Signore. È la più brutta delle chiese, brutta tra virgolette, la più povera, la più sporca delle chiese del mondo, quella capanna che in Africa funge da chiesa, quella non sarà mai tanto brutta quanto un'anima che vive nel peccato, che ha il peccato mortale nel cuore. Il secondo pensiero è quello del rispetto che noi dobbiamo ai luoghi di culto. Noi troppo spesso, anche nella nostra parrocchia, a me dicono che lei non si deve lamentare, nella sua chiesa c'è silenzio. Ho capito, noi dobbiamo non accontentarci, dobbiamo cercare il meglio sempre. E l'atteggiamento che abbiamo in chiesa non è sempre come piace al cuore di Gesù. L'atteggiamento sbagliato in chiesa è mancanza di fede. Se io credo che veramente nel tabernacolo c'è Gesù, massimamente quando è esposto con l'ostensorio, il mio comportamento non può essere quello di chiacchierare, di scamare, ma stavo dicendo una cosa importante: mai le cose saranno tanto importanti come la presenza di Dio. Questa cosa dobbiamo impararla. Continuerò a battere fino all'ultimo giorno che starò qui, perché questo dimostra, è il termometro che dimostra la maturità di una comunità. Fino a quando ancora io devo intervenire come fa la maestra a scuola, ma non la maestra dell'elementare, quella dell'asilo, stia zitta, faccia silenzio e non si metta lì, fino a quel punto maturità di fede meno uno, come la temperatura di Mosca. Dobbiamo crescere nella fede, e questa santificazione del luogo di culto non si dà soltanto per la decenza e il decoro con cui noi lo teniamo. C'è qui l'incaricata del gruppo di Santa Marta, ci sono le altre componenti che ovviamente non solo vengono qui a curare il decoro della nostra chiesa, ma poi partecipano ai sacramenti, e colgo l'occasione per ringraziarle a nome della comunità di tutto cuore. Il decoro non è soltanto quello della pulizia, quello dei fiori, delle candele e dell'incenso. Il decoro è il modo con cui noi stiamo in chiesa. Il secondo pensiero viene dal Vangelo di oggi, che è un Vangelo forte. È un Vangelo nel quale Gesù, avete sentito, parla di scandali. Cosa sono questi scandali? L'abbiamo già spiegato molte volte. Secondo il modo di esprimersi della Bibbia, lo scandalo non è qualcosa di morale come nel parlare comune. Dice la tipa o il tipo hanno dato scandalo perché si sono comportati moralmente male. Quella era sposata e andava con le altre donne, quella era sposata e andava con gli altri uomini, eccetera, eccetera. No, è una cosa di molto più serio. Lo scandalo nella scrittura è un impedimento nel cammino di fede. È un'azione che è tanto forte che ti danneggia dal punto del tuo, di vista del tuo cammino cristiano. Guardate che lo scandalo è veramente una cosa rilevante. E questo scandalo si parla di piccoli nel Vangelo di oggi, si dà quando viene dato un cattivo esempio a una persona che nella fede comincia a crescere, comincia a maturare. Quel piccolo non è soltanto piccolo di età, certo anche, ma può essere un piccolo nel cammino di fede, oppure uno debole nella fede, o uno non preparato adeguatamente, che molte volte, e adesso vorrei vedere se voi mi dite il contrario, avvicinandoci, oppure avvicinandosi alle comunità cristiane o avvicinandosi alla fede, trova nelle comunità cristiane in noi dei cattivi esempi. Questi sono gli scandali. Sono quegli atteggiamenti che portano delle rotture, che portano un abbandono anche del cammino di fede, come tante volte abbiamo visto. E la parola di Gesù non è molto dolce, come sapeva essere il Signore. È meglio che si metta a queste persone la macina del mulino al collo e che si getti nel mare. Non è esattamente quello che di politicamente corretto diremmo oggi noi, neanche in una predica. Però Gesù l'ha detto. Non so se avete idea di che cos'è una macina di mulino, penso di sì. Abbiamo visto per esempio ultimamente anche in gruppo, quando eravamo a Lourdes in casa di Bernardetta, una bella pietra che immagino farà fare tante bollicine, no? Quando scende, a chi viene trascinato giù. È un'immagine della dannazione, è un'immagine di una vita persa, è un'immagine di una vita che viene sprecata con esempi che non sono edificanti. Vedete la parola che ho usato? Edificare vuol dire costruire, scandalizzare vuol dire distruggere. E noi dobbiamo essere attenti a questo. Gesù unisce questo pensiero alla questione del perdono. E in questo passo del Vangelo la questione del perdono è molto chiara, molto chiara. Io l'avvicinerei al capitolo 15 dello stesso Vangelo di San Luca, questo è il capitolo 17. L'avvicinerei perché lì si parla della conversione verso Dio. Dice Gesù nelle due prime parabole: c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Questo si converte nella parabola è evidentemente sottolineato. Nell'ultima parabola, che è quella da noi chiamata il figlio il prodigo, addirittura la festa entra nella parabola, perché il padre, quando torna il figlio, organizza questa mega festa galattica, tipo la Pasqua ebraica, fa uccidere il vitello, fa arrivare la musica. Perché? Perché il figlio è tornato, si è in un modo o nell'altro pentito. Questo pentimento non era neanche pieno, però si è pentito ed è tornato, si fa festa. La festa entra nella parabola. Qui, due capitoli più avanti, Gesù parla invece del rapporto con gli altri. E ancora, Gesù dice delle cose molto importanti che vi pregherei di notare. Eviterei di commentarle, anche per non allungarmi troppo, ma soprattutto per non essere fastidioso e non stuzzicare nessuno. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. Dite, quando facciamo questo noi? Mai. Noi vediamo la colpa degli altri, si arrangerà, perché questa è la diplomazia. Si arrangerà. Al massimo siamo capaci di dire se la vedrà col parroco, poi se incrocia il parroco. Se si pentirà, perdonagli. E se commette 7 volte al giorno delle colpe e 7 volte si pente, vedete che la condizione è la stessa che nel riguardo di Dio? Questo del pentimento, della correzione che dobbiamo avere per gli atteggiamenti che non piacciono a Dio. È importantissimo allora che noi pensiamo, ognuno attua e pensa per sé, che dobbiamo convertirci, cambiare gli atteggiamenti che non vanno bene al prossimo e soprattutto correggerci pentendoci del male che possiamo aver fatto. Il perdono, il Papa lo ha detto, c'era anche nel documento della inaugurazione dell'anno santo del Giubileo, il pentimento non può essere un paravento, scusate, il perdono non può essere un paravento dietro il quale ci nascondiamo, e tanto gli altri mi devono perdonare, io continuo a fare quello che voglio. Papà e mamma mi devono perdonare, io mi drogo. Che problema c'è? Giusto? Papà e mamma mi devono perdonare, continuo a rubare. No, non è così. Il Papa insiste che la valenza della conversione, del pentimento e della conversione sono radicalmente necessari per avere il perdono di Dio e il perdono anche dei fratelli. Io credo di aver già detto anche il terzo pensiero. Noi oggi siamo nel cuore della ottava dei defunti, preghiamo per i nostri defunti, ma come sempre, come tutte le sere, pensiamo a quello che è il nostro cammino cristiano. Le imperfezioni e tutto quello che di manchevole c'è nella nostra vita, se noi lo difendiamo, lo copriamo, lo promuoviamo, ci porterà inesorabilmente al purgatorio, se ci va bene. Dobbiamo allora ascoltare la parola di Dio, che è un lievito di santità, un lievito che cambia la nostra vita e ci fa diventare, chiudiamo così ad anello, delle bellissime chiese, dei bellissimi templi per la presenza del Signore. Io e il Padre mio, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, verremo e prenderemo dimora di Lui. Noi siamo abitati dalla Santissima Trinità quando conserviamo la grazia nel cuore. Credo che l'insieme di questi 3 pensieri ci debba aiutare intanto nel camminare in quella strada che il Signore ci indica, poi soprattutto nel pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in purgatorio perché non hanno realizzato pienamente tutte queste realtà. E come tutte le sere mettiamo nel cuore di Maria Santissima, Madre del Suffragio e Regina delle Consolazioni, non solo la nostra preghiera, ma il nostro proposito di vita santa.